Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
Buonasera a tutti gli ascoltatori di Radio Maria. Sono felice di potervi ritrovare. E mentre questa mattina stavo leggendo il breviario, camminando vicino al fiume qua a Torino, a casa mia, oggi è una giornata molto bella, è stata. Mentre leggevo il testo dell'ufficio delle letture, mi siete venuti in mente. Leggo un breve brano. È un brano della Sacrosanctum Concilium, la Costituzione del Concilio Vaticano II sulla liturgia. Un brano molto bello. Cristo è sempre presente nella sua Chiesa, soprattutto nelle azioni liturgiche. Da giovani certe volte mi veniva in mente, ma in fondo non sono così fortunato. Quelli veramente fortunati sono stati coloro che hanno potuto incontrare Cristo vivo, nella carne. Però crescendo ho scoperto sempre di più la presenza di Gesù nella vita della Chiesa. Cristo è presente nel sacrificio della Messa, tanto nella persona del ministro, tanto in sommo grado sotto le specie eucaristiche. È presente con la sua virtù, cioè con la sua grazia, nei sacramenti, di modo che quando uno battezza, è Cristo che battezza. È presente nella sua parola, giacché è Lui che parla, quando nella Chiesa si legge la Sacra Scrittura. È presente, infine, quando la Chiesa prega e canta i salmi, Lui che ha promesso, dove sono due o tre riuniti nel mio nome, là sono io in mezzo a loro. Dunque, Cristo è presente nella Sacra Liturgia, è presente anche nei salmi. Quando la Chiesa prega e canta i salmi, Gesù è presente. Dunque, quando apriamo il libro delle ore per recitare le lodi, l'ora media, i vesperi o la compieta, l'ufficio delle letture, noi ci uniamo a tutta la Chiesa. Magari lo facciamo attraverso Radio Maria, lo facciamo semplicemente nel segreto della nostra camera, oppure insieme a una comunità nella nostra parrocchia, o in una comunità religiosa, oppure col marito o la moglie. Cristo è veramente presente quando cantiamo i salmi. Oggi abbiamo uno dei salmi più belli che percorreremo insieme, il Salmo 62, e comincia così: «O Dio, Tu sei il mio Dio, all'aurora ti cerco». È bellissimo, se ci capita di alzarci prima dell'alba, di recitare il rosario mentre sta sorgendo il sole. Tutto ci riempie di pace, tutto è avvolto nel silenzio e la luce dell'aurora svela piano piano la bellezza degli alberi, dei fiori del cielo. L'anima al mattino non è ancora irretita dalle occupazioni che l'attendono, così può gioire di ogni goccia dell'amore di Dio. Così nella quiete mattutina possiamo concentrare l'attenzione sull'unica cosa necessaria, la ricerca di Dio. Dunque, cari amici, fate attenzione. Qual è la prima cosa che fate al mattino? Guardate il telefono, siete presi dalle preoccupazioni per la giornata che vi attende, o lasciate uno spazio per la preghiera? O Dio, Tu sei il mio Dio, all'aurora ti cerco. Il mattino è un momento importantissimo per la nostra preghiera, perché ancora l'anima non è presa da tante preoccupazioni e può diciamo, usufruire della forza che gli viene dal riposo notturno, dall'aver abbandonato le preoccupazioni durante la notte. Come iniziamo la giornata, poi diciamo diamo la direzione a tutta la giornata, è come uno che tira una freccia e la direzione a cui dà la freccia poi fa in modo che la freccia vada nel punto che desidera. E dunque il cristiano è un po' poeta, è immerso nella poesia. Questi salmi sono veramente delle opere poetiche magnifiche e una volta a scuola, alle elementari, si imparavano le poesie a memoria. Io ho già avuto l'insegnamento dopo il 68, dove a memoria non insegnavano più niente. Però allora noi possiamo riscoprire questo valore di imparare le cose a memoria, soprattutto di imparare i salmi a memoria. E dunque questo momento del mattino è un momento bello. Dobbiamo approfittare dei momenti belli che predispongono l'anima alla preghiera, la rendono sottile, nobile, poetica. Svegliatevi al mattino per vedere il sole che sorge e tutto illumina. Non è un caso se le chiese venivano orientate in modo tale che quando sorgeva il sole illuminavano la chiesa, perché i monaci, i preti, le comunità si riunivano a recitare le preghiere proprio attendendo l'alba, attendendo la luce del sole, simbolo di Cristo che illumina la nostra vita. O Dio, tu sei il mio Dio, all'aurora ti cerco, di te ha sete l'anima mia. E dunque mi avevano insegnato, quando facevo l'università, insomma, che noi abbiamo un'anima immortale. Però talvolta sorgeva in me la domanda: ma dov'è quest'anima? Non la vedo, non la tocco. Come faccio a essere sicuro di averla? Questi dubbi nascevano in me dal semplice fatto che, usando pochissimo l'anima in maniera consapevole, finivo per dubitare di averla. Per spiegare con un esempio, se tutti gli uomini iniziassero ad andare in giro solo ed esclusivamente su delle sedie a rotelle, finirebbero nel tempo per sospettare di non essere dotati di gambe. Così, non facendo uso della parte più nobile della nostra anima, anche noi sospettiamo di essere fatti solo di carne e di ossa, ma non è così. Il nostro corpo è abitato da un cuore che ha bisogno di comunicare con l'eternità. E solo quando cominciamo a rivolgerci a Dio frequentemente, i dubbi sul fatto di possedere un'anima svaniscono come neve al sole. Come infatti non dubitiamo di avere le gambe perché normalmente camminiamo. Ma la parte più nobile della nostra anima, detta anche spirito, si attiva maggiormente proprio attraverso la preghiera, perché è quell'organo che Dio ci ha donato per entrare in rapporto con Lui. E allora, quando vi vengono i dubbi sul fatto di avere un'anima immortale, e non state a perdere troppo tempo in ragionamenti. Datevi con gioia all'attività pratica della preghiera ed, entrando in rapporto con Dio, sentirete il vostro spirito rianimarsi, infiammarsi d'amore, e dopo non avrete più dubbi di avere un'anima. E il Salmo ci dice: «O Dio, tu sei il mio Dio, all'aurora ti cerco. Di te ha sete l'anima mia, a te anela la mia carne». Non è solo l'anima che anela a Dio, ma anche la carne. Dunque, quando nel popolo ebraico il termine carne significa la totalità della nostra persona. Quindi anche il nostro corpo anela a Dio insieme alla nostra anima. Noi veniamo un po' da un dualismo di origine greca, per cui l'anima avrebbe bisogno di Dio, percepirebbe le realtà spirituali e il corpo si accontenterebbe solo di mangiare, bere, dormire, riprodursi, riposare. In realtà nell'uomo, a differenza dell'animale, queste funzioni fisiologiche celano un profondo anelito all'infinito. Se non fosse vero, come mai una cena con gli amici ci riempie di gioia, mentre mangiare da soli ci rattrista, anche se mangiamo le cose più buone? Perché unirsi alla donna con cui si condivide tutta la vita, la donna che si è sposato, riempie di letizia, mentre farlo con una prostituta riempie di tristezza? Proprio per questo, perché anche la nostra carne anela a Dio, anela all'amore spirituale, perché dal punto di vista puramente materiale si tratta degli stessi identici gesti: mangiare da soli o mangiare con degli amici. Ecco perché Gesù, che ci conosce più di chiunque altro, non è venuto a guarire solo la nostra anima, ma la totalità della nostra persona. La sua vita è piena di vicinanza immediata e tangibile con gli uomini, con i peccatori, con i quali si siede a tavola, con i malati, di cui tocca i corpi mutilati, con i lebbrosi, che prende per mano, con i bambini che abbraccia. Gesù non ci fa semplicemente un discorso spirituale per sanare la nostra anima. Certo, ci ha dato tanti insegnamenti Gesù, ma Gesù condivide tutta la nostra vita. Sa che egli è venuto, prendendo una carne mortale, a redimere la totalità della nostra persona. Allora mangia con noi, tocca i malati, i lebbrosi, abbraccia i bambini. Com'è importante avere questa percezione della sacralità di tutta la nostra persona, anche del nostro corpo. O Dio, tu sei il mio Dio, all'aurora ti cerco. Di te ha sete l'anima mia, a te anela la mia carne, come terra deserta, arida, senza acqua. La preghiera irrora le radici celesti della nostra anima e del nostro corpo. Senza di essa il nostro cuore comincia a inaridire. Ci dimentichiamo quasi di averlo e intanto un'inquietudine sorda incupisce le nostre giornate. Dimentichiamo di avere l'anima, ma l'anima ce l'abbiamo ed è lì che soffre dentro di noi. Al contrario, niente ci dona più gioia che abbeverarci alle sorgenti della vita. A te anela la mia carne, come terra deserta, arida, senza acqua. Scrive Santa Teresa d'Avila nel suo Cammino di Perfezione: la sete esprime il desiderio di una cosa, ma un desiderio talmente intenso che noi moriamo se ne rimaniamo privi. lo sanno meglio di noi i popoli dell'Oriente, che abitano in luoghi dove la siccità non lascia scampo di sopravvivenza. E allora ecco queste immagini dei salmi, poetiche, bellissime, ci rendono l'idea. Quando noi ci immaginiamo, è capitato a tutti, no? Magari siamo andati a fare una passeggiata, eravamo in montagna, una lunga camminata, e non avevamo preso da bere, poi arriviamo assetati, abbiamo sudato, cioè, quale liberazione, quale esperienza quasi mistica poter bere dell'acqua fresca quando si è assetati. Ma ecco, quando noi preghiamo, per la nostra anima è la stessa identica cosa. Continua il Salmo, così nel santuario ti ho cercato per contemplare la tua potenza e la tua gloria. Nel santuario ti ho cercato. Cos'è questo santuario? Certamente è la Chiesa, è un luogo, uno spazio riservato alla preghiera, dove possiamo trovare più silenzio. Nella mia chiesa qui a Torino c'è una piccola cappella della Madonna, c'è la prima statua della Madonna di Lourdes portata in Italia, il parroco la fece arrivare per questa cappella, e c'è tanta gente che entra, anche gente che magari non viene a messa di frequente, entra a fare una preghiera alla Madonna lì, perché è un luogo raccolto, silenzioso, molto bello, pieno di fiori bianchi, e c'è questa statua della Madonna che dona pace, accoglie tutti coloro che vanno a pregare lì. Ma il santuario non è solo questo. Il santuario è quel momento della giornata durante il quale ci dedichiamo interamente alla preghiera. In queste occasioni, tralasciata ogni altra occupazione, ad esempio nel silenzio della nostra camera, oppure mentre camminiamo per strada o in ginocchio in una chiesa, ci fermiamo, chiedendo a Dio di visitarci. Così nel santuario ti ho cercato, ma per cosa? Per contemplare la tua potenza e la tua gloria. Com'è bella la potenza di Dio e com'è bella la gloria di Dio. Dunque la preghiera è domanda di cose oneste fatte a Dio, dice Giovanni Damasceno. Quindi noi possiamo chiedere tutte le cose lecite a Dio, una persona cara guarisca, che un'altra trovi il lavoro, che si risolva una situazione difficile, che il Signore ci illumini quando non sappiamo cosa fare in una situazione. Ma la domanda più importante è quella che dice il Salmo 24. Una cosa sola ho chiesto al Signore, questa sola io cerco: abitare nella casa del Signore tutti i giorni della mia vita, per gustare la dolcezza del Signore ed ammirare il suo santuario. Questa è la vita contemplativa. Contemplare la potenza di Cristo quando si china su di noi nella confessione ci libera dal male. Quando con la sua grazia ci dona la forza di vincere le seduzioni del maligno. Quando ci rialza attraverso un fratello che ci consola, ci corregge e ci consiglia. E questa, la potenza di Dio si manifesta più che mai nel liberarci dal male. E dove possiamo contemplare la sua gloria? Prima di tutto nell'umiltà dell'Eucaristia, che risplende nascosta nei tabernacoli, oppure nella luce che promana dalla Scrittura, dai detti dei Santi, nei volti dei fratelli abitati dal suo spirito, ma anche nella nostra preghiera interiore, come quella del rosario, quando siamo elevati a contemplare gli arcani dei misteri divini. Quando contempliamo i misteri della vita di Gesù, di Maria, degli Apostoli, i misteri della Chiesa. In questi momenti gustiamo, cioè contempliamo un raggio della luce celeste che dimora al di sopra di tutte le fugaci luci della terra. E dunque recitiamo i salmi perché la gioia nel cuore ci nasce solo dallo stare vicino a Dio. Ma come facciamo a stare vicino a Dio? Mi potreste rispondere? I salmi sono una scala che ci conduce a Dio, ci danno le parole per parlare con Lui e ci indicano la strada per innalzarci a Lui e trovare la gioia e la pace della contemplazione. Continua il nostro salmo: poiché la tua grazia vale più della vita, le mie labbra diranno la tua lode. E dunque noi abbiamo il ministro Speranza che ripete un mantra: la salute prima di tutto, la salute prima di tutto. E anche un detto, no? Quando si incontrano certe volte le persone, quando c'è la salute c'è tutto. Ma in questo tempo noi sperimentiamo quanto sia falsa questa affermazione. I ragazzi che sono depressi a casa perché sono mesi che non escono, hanno la salute, ma stanno male. Noi non abbiamo solo il corpo. Il nostro corpo può stare bene, ma dentro di noi abbiamo un'anima. Per questo il Salmo, più intelligentemente di dire la salute prima di tutto, in tutta la Bibbia non trovate questa affermazione, dice: la tua grazia vale più della vita. Se tu non ci sostenessi, o Signore, cadremmo nelle tenebre del peccato e della morte. Ecco perché la tua grazia vale più della vita. Nella notte pasquale cantiamo il preconio pasquale che ci introduce alla liturgia più importante di tutto l'anno, dove celebriamo la vittoria di Cristo sulla morte, la vittoria della luce sulle tenebre. C'è una frase che mi è rimasta sempre impressa nel cuore quando l'ho ascoltata. Dice: questa è la notte che salva su tutta la terra i credenti nel Cristo dall'oscurità del peccato. Se noi abbiamo la salute ma siamo nell'oscurità del peccato, siamo tristi. Questa è la notte che salva tutta la terra, su tutta la terra i credenti nel Cristo dall'oscurità del peccato, dalla corruzione del mondo, li consacra all'amore del Padre, li unisce nella comunione dei santi, che vita è la nostra, lontano dalla comunione. Questa è la notte in cui Cristo, spezzando i vincoli della morte, risorge vincitore dal sepolcro. Nessun vantaggio per noi essere nati se Lui non ci avesse redenti. Nessun vantaggio per noi essere nati se Lui non ci avesse redenti. E talvolta vediamo con dolore delle persone che si suicidano proprio perché non hanno avuto la grazia di incontrare Cristo. Che vita sarebbe la nostra immersa nel peccato e nella morte? Una speranza frustrata, un desiderio vano, un amore tradito. Quando invece la tua grazia ci circonda, dal nostro cuore sgorga spontanea la gratitudine. Le mie labbra diranno la tua lode. Ecco, la preghiera è lode, ringraziamento. Così ti benedico finché io viva, nel tuo nome alzerò le mie mani. E dunque dobbiamo sapere che nell'antichità gli uomini alzavano le braccia verso il cielo, per pregare. Con questo gesto del corpo erano aiutati a spostare la loro attenzione verso l'alto. Infatti la preghiera, oltre a essere domanda di cose lecite a Dio, oltre a essere contemplazione, è elevazione della mente a Dio. Se la nostra vita viene scandita dalla sacra liturgia della Chiesa, la nostra mente viene abitata da pensieri positivi che ci elevano e non da riflessioni negative che ci affossano. È singolare, l'Occidente è così segnato da questa malattia della depressione, e una delle ragioni più importanti è sicuramente la lontananza da Dio. L'anima soffre lontana da Dio. Quando noi non ci saziamo di Dio, cerchiamo di rispondere a questo desiderio che Dio ha messo dentro di noi con l'anima, di riempirci di cose che passano, come dice Dante quando parla della lupa: mai non empie la bramosa voglia e dopo il pasto ha più fame che pria, e mai non riempie il bramoso desiderio e dopo il pasto ha più fame di prima. Niente ci soddisfa, non siamo mai contenti di quello che abbiamo, vogliamo sempre di più. E poi questa cupidigia ci spinge a vedere i fratelli come pericolosi rivali, alimentando incessantemente nel nostro cuore la fiamma della gelosia e dell'ira. È un po' l'inizio dell'inferno. Infatti, come descrive l'inferno Gesù, dice: il loro verme non muore e il fuoco non si spegne. Il verme del desiderio che non trova ciò che lo sazia, il fuoco della gelosia e dell'invidia di chi ha più di noi, è un inferno. Al contrario, iniziare a gustare la dolcezza del Signore ci conduce in ben altro luogo. Mi sazierò come all'autoconvito, e con voci di gioia ti loderà la mia bocca. La mia anima ha sete di te, l'anima mia, a te anela la mia carne, tutto trova soddisfazione nell'unione con Dio che si attua nella preghiera. Mi sazierò come l'autoconvito. Non ho bisogno di cercare altro. Quando mi ritiro a pregare, trovo la pace, la gioia. Non ho paura della solitudine perché sono con Dio. Così, attirati dalla luce celeste, ci incamminiamo verso il Signore, che donandoci il suo corpo e il suo sangue, ci riempie di pace e di gioia. Il nostro è un convito pieno di letizia, di allegria, dove siamo circondati da padri e madri, figli e figlie, amici e fratelli, perché più ci avviciniamo a Dio, più ci avviciniamo ai fratelli. Un padre della Chiesa fa un paragone: il mondo è come un cerchio in cui ci sono tanti raggi che vanno verso il centro. Il centro è Dio. Tanto più noi ci avviciniamo al centro, tanto più ci avviciniamo tra di noi. Tanto più ci avviciniamo tra di noi, tanto più ci avviciniamo al centro, che è Dio. Così il nostro è un convito pieno di gioia per i fratelli che ci stanno accanto, per la scoperta di avere dei fratelli, perché siamo figli dell'unico Padre. Allora dalla nostra bocca, invece che la rabbia, il risentimento, la tristezza, talvolta anche verso Dio, nasce la gratitudine. Sgorgano canti di lode, pieni di gratitudini, di gratitudine. E qui comincia il paradiso. Ecco perché il Salmo continua dicendo: nel mio giaciglio di te mi ricordo. Allora abbiamo iniziato la nostra meditazione parlando di questo momento sacro della nostra giornata, che è il mattino, l'alba. Iniziare la giornata rivolgendo la nostra anima verso Dio. Ma il Salmo parla di un amore a Dio che ci accompagna anche nella fine della giornata. Nel mio giaciglio di te mi ricordo. Allora spendiamo qualche parola sulla fine della giornata. E per spiegare un po' questo versetto, nel mio giaciglio di te mi ricordo, ho scelto un brano di Etty Hillesum, questa ebrea forse convertita al cattolicesimo, che ha scritto un diario bellissimo. Sentite cosa dice sul sonno a fine giornata. Allentare la presa spasmodica sulla giornata. Credo che molti stringano una parte della giornata in aridi, stretti artigli persino di notte. Bellissima questa immagine degli artigli, come un'aquila che stringe la preda e non la lascia. Ci dovrebbe essere un atto di cedimento alla sera, un atto di cedimento, di rilassamento. Lasciare andare il giorno con tutto quello che contiene e congedare un altro giorno. Si deve, per così dire, attraversare la notte con mani vuote e aperte, mani dalle quali si è lasciato andare volontariamente il giorno, e solo dopo si può riposare. E in quelle mani riposate e vuote, che non hanno voluto trattenere nulla e nelle quali non c'è alcun più desiderio, ognuno di noi al risveglio riceve un nuovo giorno. E allora ecco che bello. Ad esempio, come cerco di attuare queste parole, no? Io prima di cena stacco il telefono e ceno con le persone con cui mangio e cerco di guardare il volto delle persone che mi trovo davanti, di ascoltarle, di raccontarle quello che ho vissuto io, cioè di incontrarle veramente. E così la giornata, con tutte le sue preoccupazioni, si allontana, entro nell'amore dei fratelli. E poi, alla sera, quando vado a dormire, dicendo con pietà, sì, fare l'esame di coscienza, ma poi dopo ringraziare per tutto quello che ho ricevuto, ma poi basta, cercare di lasciarlo andare. Perché se io inizio a pensare alla sera quando vado a letto, ma ho predicato bene o ho predicato male, mi avranno capito o non mi avranno capito, ho incontrato tanta gente o poca gente, sono riuscito o non sono riuscito, ecco, cioè, sono preso poi da tutte queste cose che mi allontanano dal lasciare andare la giornata nelle mani di Dio, da ricordarmi di Lui, da affidarmi a Lui. Alla fine della giornata, Signore, alla fine non conta quello che ho fatto io, di bene o di male, conta che Tu ci sei. Così mi metto a letto e dormo in pace. Questo è il santo sonno. Altrimenti andiamo a letto come gli animali. E com'è importante fermarsi un attimo davanti a un'immagine sacra e consegnate la nostra giornata. Vissuto bene o male, lasciatela andare, affidatela a Dio. Domani arriva un altro giorno. Allora com'è importante, nel mio giaciglio di te mi ricordo e penso a te nelle veglie notturne. E allora la notte è qualcosa di sacro, perché ci insegna a riaffidarci nelle mani di Dio, a non mettere la nostra attenzione prima di tutto su quello che abbiamo fatto o non fatto noi, ma sul rincontrare Dio. Allora la preghiera è lasciare le nostre occupazioni per rispondere al desiderio di amore della nostra anima, che vuole congiungersi a Dio, e in questo trova la sua massima espressione al mattino e alla sera. E allora c'è un brano di Peggy, voglio dire ancora qualcosa su questa sera, c'è un brano di Peggy, i misteri di Peggy e i misteri dei santi innocenti, in cui dice, Dio dice, a me non piace l'uomo che si tortura nel sonno, che continua a pensare, a ripensare, l'uomo che non ha fiducia in me, che non si abbandona. E cito il brano, ma quello che la sera, andando a letto, fa piani per il giorno dopo, quello lì non mi piace, dice Dio, che sciocco. Come se potesse sapere come sarà fatto il giorno dopo. Chi conosce il domani? Quello che è nella mia mano, come il bastone nella mano del viandante, quello mi è gradito, dice Dio. Quello che è posato sulle mie braccia come un lattante che ride e che non si occupa di nulla e che vede il mondo negli occhi di sua madre, della sua nutrice, e che non vede e non guarda che in essi, quello mi è gradito, dice Dio. Ma quello che fa dei calcoli, quello che in se stesso per l'indomani nella testa lavora come un mercenario, lavora spaventosamente come uno schiavo che gira una ruota eterna. Ora tu, figlia mia, notte, figlia mia dal grande mantello, figlia mia dal mantello d'argento, tu sei la sola che vinci talvolta questo ribelle e che fai piegare questa nuca dura. E allora, o notte che tu vieni, e quello che hai fatto una volta lo fai tutte le volte, quello che hai fatto un giorno lo fai tutti i giorni, come sei calata una sera, così cali tutte le notti. Che bello alla sera lasciare andare la nostra giornata, non pensare più a quello che abbiamo fatto e rimmergerci nella grazia di Dio, lasciarci andare alla sua misericordia e alla sua bontà, così da poter dormire in pace, per trovare poi, rialzandoci al mattino, un nuovo giorno dove Dio ci donerà nuove cose. Però voi mi potreste obiettare, tutte queste cose che hai detto sono bellissime, però io c'ho il figlio che è ammalato, io c'ho il marito ammalato, c'ho il figlio che ha perso il lavoro, oppure c'ho il figlio che a casa ha rattristato perché non ha amici. Insomma, quando una persona che amiamo molto e la vediamo sofferente, non è facile. Io ho perso il lavoro, siamo presi da angosce. Sarebbe bello andare sempre a dormire così, essere in pace, ma talvolta non ci riusciamo. Però noi dobbiamo sempre provarci e poi, imparando a lasciare le nostre preoccupazioni, poi dopo questa esperienza di pace la sperimentiamo. Però il Salmo dice, nel mio giaciglio di te mi ricordo, penso a te nelle veglie notturne. Talvolta la notte è una veglia, perché non riusciamo a dormire. E allora ecco la grazia di poter pregare quando ci svegliamo di notte. sentiamo magari che qualcuno ha bisogno della nostra preghiera. Allora recitiamo il rosario e facciamo questa esperienza bellissima. Nel mio giaciglio di te mi ricordo, penso a te nelle veglie notturne, invece che arrabbiarci perché non riusciamo a dormire, la nostra veglia diventa un atto di amore. A te che sei stato il mio aiuto. Invece che arrabbiarci, facendoci sopraffare dalle preoccupazioni, pensiamo a Dio, che ci ha sempre aiutato, non ci ha mai abbandonato. Così la preghiera diventa memoria di tutte le grazie ricevute. La preghiera è anche memoriale, memoria di cosa? Delle grazie ricevute. Qual è la grazia più grande? Che Cristo è morto e risorto per noi per liberarci dal male e donarci la vita eterna, ma questo poi si è tradotto in incontri, in fatti della nostra vita, e se noi alimentiamo questo ricordo buono, la nostra anima si eleva. A te, che sei stato il mio aiuto, l'anima di quest'anima innamorata di Dio è pieno del ricordo di tutte le grazie ricevute. Nel mio giaciglio di te mi ricordo, penso a te nelle veglie notturne. A te che sei stato il mio aiuto, esulto di gioia all'ombra delle tue ali. Io quando leggo questo versetto penso sempre agli angeli che accompagnano la nostra vita. Ed è proprio anche nei momenti in cui siamo più da soli che è più facile che noi sperimentiamo la vicinanza degli angeli, perché gli angeli ci accompagnano sempre, ma quando siamo con gli altri ce ne accorgiamo di meno. E allora magari siamo soli lì nella notte e diciamo siamo soli qua abbandonati, invece gli angeli, queste magnifiche creature celesti piene di purezza, di luce, di amore, ci riempiono di consolazione. E veniamo alla chiusura del Salmo. Sono due versetti di una bellezza inenarrabile, in cui è racchiusa come in un seme, come in un fiore, in un frutto, tutto il senso della nostra vita e della nostra preghiera. A te si stringe l'anima mia. Ecco, questo qua è veramente il salmo dell'amore mistico. Questo qua lo dice Giovanni Paolo II in una sua catechesi sui salmi. Dice: il salmo 62 è il salmo dell'amore mistico che celebra l'adesione totale a Dio tutta la giornata, tutta l'anima, tutto il corpo, partendo da un anelito quasi fisico e raggiungendo la sua pienezza in un abbraccio intimo e perenne. La preghiera si fa desiderio, sete e fame, perché coinvolge anima e corpo, raggiungendo la sua pienezza in un abbraccio intimo e perenne. Questa esperienza che faceva Giovanni Paolo II, che tutti colpiva, quelli che l'hanno visto, quando pregava. Questo abbraccio intimo con Dio. Ma tutti, cari amici e fratelli, tutti siamo chiamati a questo, non solo i santi, tutti, tutti quelli che pregano veramente iniziano a fare questa esperienza, anche se non sempre, ma iniziano a farla. A te si stringe l'anima mia. Allora, tutte le dimensioni della preghiera che il Salmo ci ha fatto vivere, la domanda, la contemplazione, la lode, la memoria, sono riassunte in questo versetto. A te si stringe l'anima mia. Si tratta di un abbraccio molto concreto, come quella di una madre che stringe il figlio al seno, o di due amici che si rivedono dopo lunghi anni di lontananza e si abbracciano. È così, cari amici, è così. Nell'anima, più andiamo avanti nella strada della preghiera, più facciamo questa esperienza. In fondo la preghiera non è altro che dire con tutto se stessi: a te si stringe l'anima mia. Queste parole sono anche il filo rosso con cui Maria intesse tutta la sua vita. Allora, nelle icone tradizionali, e Rupnik nei suoi mosaici riprende questa immagine bellissima, potete cercare su internet, no? Le immagini di Maria di Rupnik, e vedrete questi mosaici magnifici che fa. Vedrete che spesso c'è Maria con in mano un gomitolo con cui intesse la carne di Cristo, no? Ma è anche il gomitolo di tutta la sua vita, che è una vita di continua preghiera. A te si stringe l'anima mia esprime l'anima di Maria, come Maria ha vissuto tutta la sua vita. Ma questa sua vita, questa vita di Maria, che è maestra di preghiera, di contemplazione, di memoria, e si ricordava, conservava tutte queste cose nel suo cuore, la memoria, tutte le grazie ricevute. Allora Maria non ha mai pensato, neanche per un istante, che questo stringere la sua anima a Dio fosse merito suo. Tante volte noi pensiamo che ci sforziamo di avvicinarci a Dio, ci impegni, adesso mi sforzerò, pregherò per ottenere l'amore, per diventare buono, e questo sforzo non ci conduce a nulla. Infatti, come dice, a te si stringe l'anima mia e la forza della tua destra mi sostiene. Maria non ha mai dubitato un istante che tutta la sua forza venisse da Dio. Tutto posso in colui che mi dà la forza, dice San Paolo. Così, guardando a lei, impariamo che Dio ci ha anticipato nella preghiera. Se abbiamo aperto il libro delle ore, se abbiamo detto il rosario, se ci siamo potuti avvicinare a Dio, è perché Lui ci ha sostenuto con la sua destra, cioè con la sua grazia. Gesù non aspetta che siamo noi ad andare da Lui, è Lui che viene da noi. Cammina di villaggio in villaggio, di città in città per venirci a cercare. Il Vangelo che abbiamo ascoltato oggi, Gesù girava per la Galilea, predicando: il regno di Dio è vicino, il tempo è compiuto, convertitevi e credete al Vangelo. Gesù viene a cercarci dove viviamo, dove soffriamo, dove speriamo. Ovunque ci cerca, perché abbiamo bisogno della sua guarigione, della sua consolazione e della sua forza. A te si stringe l'anima mia. Allora, se voi volete santificare la vostra anima, Non sforzatevi di lottare contro la rabbia, contro la tristezza, contro la concupiscenza. Non sforzatevi di andare contro le passioni, anche dicendo: Dio mio, liberami da questo. Perché quando dite: Dio mio, liberami dalla rabbia, voi pensate alla rabbia che avete, le date importanza, così che la tentazione vi avvinghia di più. Quando dite: Dio mio, allontanala, in pratica ve la riportate in mente e così la fomentate ancora di più. Invece il segreto della vita spirituale è semplice: aprite un piccolo foro perché entri la luce. Appassionatevi alle canzoni della Chiesa, alle canzoni che elevano l'anima a Dio, agli inni. Amate il libro delle ore, amate la poesia dei Salmi. Imparate a memoria dei brani del Vangelo, imparate a memoria i Salmi. Sono delle poesie magnifiche. Quello di oggi, Salmo 62, potete impararlo tutti, è breve, bellissimo. Leggete con gioia i salmi, con amore, con esultanza. Leggete le vite dei santi. Quando vi dedicherete a tale impegno con desiderio ardente, la vostra anima verrà santificata, senza che neanche ve ne accorgiate. Tutto il segreto della vita spirituale e dell'unirci a Dio e quindi della preghiera è aprire un piccolo foro perché entri la luce. Allora, questa conclusione bellissima, a te si stringe l'anima mia e la forza della tua destra mi sostiene. Quando leggete questo versetto, pensate a sempre che questo è il cuore di Maria, è il cuore dei santi che si stringono a Dio e sanno che questo non è un loro merito. La forza della tua destra mi sostiene. Con voci di gioia ti loderà la mia bocca, nel mio giaciglio di te mi ricordo, poiché la tua grazia vale più della vita. È un salmo bellissimo. Se lo mediterete nel vostro silenzio, nella vostra meditazione personale, scoprirete tante cose nuove. Spero che questa lezione che abbiamo fatto insieme vi abbia aiutato a entrare più in profondità in questo salmo, che è una poesia piena di amore per Dio. Adesso c'è la possibilità di fare delle domande. Ecco, il bello di questa trasmissione è attraverso questo dialogo che facciamo insieme che noi scopriamo cose nuove. Anch'io, attraverso le vostre domande, magari dico delle cose a cui non avevo pensato, il Signore mi fa scoprire cose nuove e insieme facciamo questo cammino perché la preghiera diventi sempre di più la forma della nostra vita.
Pronto?
Buonasera, Reverendo.
Buonasera.
Mi chiamo Mara e chiamo da Carmagnola in provincia di Torino.
Bene, allora siamo vicini.
Ah sì?
Sì, io sto a Torino, a Santa Giulia, sì.
Ecco, senta, questo salmo di cui lei ha descritto è il salmo mio preferito, Salmo 62. Quando io ho la possibilità di essere all'aperto e non sono vista, io alzo le mani al cielo e questo salmo lo dico con le mani alzate verso il cielo. Quando sono da sola dico: oh Dio, tu sei il mio Dio. Ecco, a quel punto io mi fermo, perché già solo quello è già per me motivo di molta riflessione, di entrare in qualcosa. E poi tutto piano piano può essere una cosa di tutta una giornata, una riflessione, è un pregare di tutta una giornata, quel salmo lì.
È una cosa bene.
Stupenda. Volevo dirle questo mio salmo preferito.
Ti ringrazio tanto, Mara, della testimonianza che ci hai dato, perché sei riuscita a dire quello che volevo un po' trasmettere, come un salmo può diventare nostro e come ci può veramente aiutare ad avvicinarci a Dio con le sue parole, che da sole hanno una forza di unirci a Dio. Bene, ascoltiamo un'altra domanda. Pronto?
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 Sì? Sono sì. Francesca dalla Sardegna.
Bene, Francesca, dimmi.
La volevo ringraziare perché lei mi ha ricordato una verità formidabile, cioè tutto ciò che di positivo entra in noi ci plasma e ci forma. Come dice San Paolo, intrattenetevi con canti e salmi e cose spirituali, cioè se noi pensiamo e facciamo entrare in noi le parole di Dio, rimane in noi Dio. se noi apriamo il foro, come lei ha detto, ad altro, noi diventiamo altro. Abbiamo pochissimo tempo. Se il nostro tempo lo utilizziamo per far entrare le parole di Dio, viviamo in unione con Dio. Ne abbiamo pochissimo, è il segreto, e Satana ci distrugge in questo. La ringrazio perché questa mi sembra una bomba. Mi sembra una bomba per la vita spirituale. Grazie, grazie.
Ecco, grazie Francesca che hai ripreso questo punto. È proprio vero. Allora, dunque, non c'è niente di neutro per la nostra anima. Questo qua è molto importante comprenderlo. Qualsiasi film, telefilm, qualsiasi musica, qualsiasi libro che leggiamo, tocca la nostra anima. E la tocca elevandola o intossicandola. Allora, è molto vero, ci sono tante persone che hanno pochissimo tempo, altre ne hanno di più, ma risulta decisivo come passiamo noi questo tempo libero. Allora, il cammino della vita spirituale consiste nel diventare capaci di distinguere che cosa fa bene alla nostra anima e che cosa gli fa male. In questo ci può essere aiuto, d'aiuto la guida di un padre spirituale, ma comunque dobbiamo impararlo anche noi. No? Ad esempio, ho visto, mi hanno detto, guarda questa serie TV, è bella, erano solo, mi hanno detto 5 puntate, poi erano 7. Va bene, allora va bene, l'ho vista, ne ho viste solo 2 finora di serie TV, poi basta. Che cosa ho notato mentre vedevo questa serie TV? Che il giorno dopo mi alzavo, no? E dopo un po' iniziavo a pensare che dovevo vedere la puntata dopo, perché ti crea una dipendenza, ma una dipendenza non buona. Infatti ho detto adesso basta, chiuso, serie TV non ne vedo più, perché non mi fanno bene all'anima, perché poi il giorno dopo penso quello che devo vedere domani. E invece, ad esempio, leggo un bel romanzo, io arrivo alla sera, sono abbastanza stanco, non riesco a leggere molto, però avere un libro bello, poi anche qua bisogna imparare a distinguere, magari sono troppo stanco, mi leggo Tex Willer oppure un romanzo. Invece quando sono un po' più riposato ho qualche libro spirituale o qualche libro di teologia, mi piacciono molto, ma non posso leggerli sempre. Così la musica che ascoltiamo, adesso devo fare ginnastica perché 2 anni fa mi è venuta l'ernia al disco, alla mattina devo fare un po' di ginnastica perché sennò poi rischio di bloccarmi. Dopo il primo lockdown mi sono bloccato 3-4 volte, allora adesso faccio ginnastica, non mi blocco più. Allora dico, c'ho questo momento al mattino perché mi alzo presto, non per virtù ma perché mi sveglio, e metto sotto la musica classica, Mozart, Bach, mentre faccio ginnastica entra la bellezza di questa musica nella mia anima. E questo qua mi fa iniziare la giornata in un altro modo. Quanto è importante ascoltare della musica bella, leggere delle cose belle. Ad esempio, alcuni miei parrocchiani che lavorano molto mi hanno detto che sono soliti ascoltare delle lezioni spirituali proprio attraverso, adesso ci sono, io non sono molto esperto, con internet le scaricano, le ascoltano, anche le trasmissioni di Radio Maria si possono ascoltare scaricando, allora magari mentre vanno a lavoro si ascoltano una lezione di teologia. Ma queste persone imparano tantissime cose della vita di fede, oppure leggendo qualcosa ai loro figli, no? Com'è importante che questo inizi già da bambino. Allora mi sono trovato con i chirichetti, gli ho detto ditemi, fanno le elementari, che cosa state leggendo? Ognuno mi raccontava qualcosa che stava leggendo, ma com'è importante che fin da piccoli possano i bambini leggere qualcosa di buono. Allora per tornare a quello che dicevamo, allora il segreto della vita spirituale è alimentare la nostra anima con cose buone, i salmi, le preghiere, ma anche la musica positiva, i libri positivi, e se riuscite a trovare anche qualche film positivo, comunque in generale quello che ci propina la TV e adesso anche come si qua queste TV on demand, che tu scegli i programmi, le serie TV, i film, però la maggior parte diciamo è spazzatura, comunque qualcosa di buono magari si riesce ancora a trovare. Adesso non voglio dire che tutto non è buono, però la maggior parte è qualcosa che addormenta la nostra anima, quanto invece, ad esempio, molto più bello trovarsi alla sera a fare una cena, due chiacchiere con gli amici, è tutta un'altra cosa. Allora impariamo a fare entrare la luce nella nostra anima, e questo poi ci rende capaci, diciamo, risveglia i nostri sensi spirituali e ci permette di scoprire la luce in tante cose che noi facciamo nella nostra giornata, nelle persone che incontriamo, nei panorami che vediamo. Ci rende attenti a tutto, la luce di Dio apre la nostra anima e la rende attenta a ogni cosa, alle persone della nostra famiglia, ai volti, agli sguardi, ai sorrisi, e noi iniziamo a capire se una persona è triste, se è contenta, e entriamo in comunione di più con le persone. Tutto questo ci permette di gustare molto più in profondità la nostra vita. Comunque, ripeto questo che dicevi, perché per la vita spirituale è veramente importante. Non combattete l'oscurità affrontandola di petto, pensandoci, chiedendo che vi venga tolta, ma aprite un piccolo foro perché entri la luce, così che l'oscurità scompagna. Pronto?
Pronto?
Sì.
Pronto,
con chi parlo?
Buonasera, reverendo. Buonasera,
sì.
Mi chiamo Aida, da Roma.
Aida, dimmi.
Allora, io ho sentito il Salmo 62 che lei ha detto, e come diceva che bisogna leggere la Bibbia, leggere teologia. Io spesso lo faccio e tutti i giorni l'ascolto. Allora, siccome ho sentito questo Salmo, a te stringe l'anima mia e la forza della tua destra mi sostiene. Allora, questo è un sentimento bellissimo, perché se uno pensa stringe l'anima mia, cioè io sento Gesù, sento Dio, Maria, cioè qui si sente proprio l'anima, no? In questo verso. E io spesso mi ritiro, durante il pomeriggio mi ritiro a pregare, perché ho una gioia intensa a pregare con Gesù, sento che mi dà tanta pace. E, però io, mentre faccio queste cose, dove abito ci sono delle persone che mi prendono in giro, cioè mentre io faccio il rosario sento una persona che mi suona la tromba e ci sono dei ragazzi che mi prendono in giro. Ma dico, forse Gesù vuole anche che io prego per queste persone, e io ho affidato a Gesù queste persone, perché non so, in questa palazzina dove io abito sento proprio, magari c'è bisogno che una persona prega anche per questa gente, non so. Ecco che io dico, alcune volte, come dice lei, la sera bisogna un po' staccarsi, riposarsi, cioè levare tutti i pensieri al mattino e alla sera, come dice lei, e pregare e lasciare stare tutte le cose e stare lì, proprio per entrare in questo buco, come diceva quella signora sarda che mi ha colpito, proprio per cercare di andare oltre. Cioè io vado oltre, quando prego vado oltre, cioè non voglio sentire nulla, voglio sentire solo Gesù, le sue cose che mi dice, Maria, che mi affido a Maria, no? E dico, cosa devo fare poi? Forse posso solo pregare, posso solo fare questo, e così mi sento salva, cioè salva da tutto quanto, perché sento che questa gente ha un po', non so, ha come una cosa verso di me, soprattutto verso di me. Mi fanno
ecco,
questa tromba, queste cose, non capisco, forse devo pregare per questi giovani, perché poi sono dei ragazzi giovani. Io sento che la gioventù dovrebbe anche un po' più pregare, No, che dici?
Allora,
non so.
Sì, allora ti ringrazio molto, Aida, di quello che hai detto, della tua testimonianza, perché queste testimonianze ci fanno vedere come quello che diciamo sia possibile da vivere. E uno dice, ma come si fa a pregare così? Allora abbiamo delle testimonianze delle persone che ci raccontano che questo è già un'esperienza nella loro vita. E allora questo momento di ritiro e di preghiera molto bello di cui mi parli e che anche ci ha espresso con un'immagine molto concreta qual è spesso la situazione dei cristiani nel mondo di oggi e la situazione della Chiesa. Cioè tu ti ritiri a pregare, ti prendono in giro, magari ti danno fastidio. Allora noi non ci dobbiamo scandalizzare di questo. Nell'Antico Testamento troviamo tante volte il popolo di Dio che si trova circondato da infedeli, da persone che idolatriche, che non riconoscono Dio, lo attaccano, lo prendono in giro. E questo pensiero che ti è venuto di pregare per questi giovani sicuramente è un pensiero dello Spirito Santo. E non c'è niente che possa convertire più le anime della preghiera. Questo lo dico anche nei riguardi dei genitori verso i figli. Non c'è niente che possa aiutare di più la conversione dei figli che la preghiera. E allora tu hai detto, va bene, posso solo pregare, ma pregare è la cosa più importante, l'atto di carità più importante è la preghiera, è l'atto di misericordia spirituale più importante, la preghiera, anche perché senza la preghiera non possiamo fare, senza Dio non possiamo fare niente. E con la nostra preghiera possiamo salvare le anime. Ecco, ci abbiamo sempre da ricordare Santa Teresina di Gesù Bambino, che ha vissuto in clausura ed è stata fatta dalla Chiesa patrona delle missioni, perché attraverso la preghiera e l'offerta delle sofferenze della sua vita ha salvato tantissime anime e sosteneva i missionari nel mondo. Allora la nostra preghiera sostiene i missionari, quindi prima di tutto pregare per la conversione delle persone che anche ci prendono in giro, ci disturbano, quindi uno ti disturba nella preghiera e tu prega per lui e così quel disturbo è diventato parte della preghiera. E poi però dobbiamo stare attenti che non ci nasca un orgoglio. Ecco, allora nella vita spirituale, la vita spirituale è la cosa più bella, come dicevi, a te si stringe l'anima mia e sperimentiamo questa gioia, la gioia più bella della vita è la vita spirituale, ma tanto più noi cresciamo in questa, tanto più c'è un rischio che abbiamo, che è quello dell'orgoglio. L'orgoglio spirituale è la cosa più pericolosa da cui dobbiamo stare attenti. È come un'ombra che ci segue dovunque, l'orgoglio. E qualsiasi cosa azione buona che facciamo, l'orgoglio ci segue come un'ombra. Allora tu sei lì a pregare e dici questi qua sono lontani da Dio e senza che te ne accorgi ti nasce un giudizio negativo nei loro confronti. Quello lì è il demonio. Allora questo qua bisogna sapere che non è un pensiero buono, non viene da Dio. Allora quando lo incontri sorridi a questa persona, chiedigli come sta, entriamo in rapporto con queste persone per quanto possibile, anche se ci prendono in giro, noi non badiamo a questo, in fondo ogni anima cerca l'amore dei fratelli di Dio. Conquistiamoli con la loro con la nostra gentilezza, col nostro sorriso, con la nostra pazienza quando ci disturbano e forse potremo conquistarli a Dio. Allora questa immagine che tu sei lì nel palazzo a pregare e ci sono tutti gli altri che non pregano è proprio un'immagine del cristiano oggi. Ma non dobbiamo scoraggiarci perché magari qualcuno si converte e poi soprattutto ci convertiamo noi. La carità è paziente. La carità non è un giudizio negativo sugli altri, ma ci fa guardare chiunque con speranza. Oggi c'era il brano di Giona, Dio gli dice vai a Ninive, alla grande città. E lui scappa, perché lui dice questi qua sono senza speranza, non si convertiranno mai. Poi lui va in giro, va a predicare e questi si convertono come Gesù che è venuto nel mondo. Pensa a Gesù quando è entrato nel mondo, tranne Maria, come vedeva le persone lontane da Dio. Lui che era vicinissimo a Dio. Tanto più ci avviciniamo a Dio, tanto più vediamo quanto il mondo è lontano da esso. Anche se ci viene la capacità pure di riconoscere le persone che sono vicine a Dio, questi sensi spirituali, ma Gesù mangiava coi peccatori, perché li guardava con la speranza che si potevano convertire, rivolgeva loro la parola, diceva loro una parola che potessero capire, parlava con delle parabole, perché se faceva discorsi spirituali troppo difficili non avrebbero capito, parlava con le parabole così che tutti potessero capire per gettare un piccolo seme. E allora tu al tuo vicino fagli una torta e regalagli una torta, quello che ti disturba. Ti ho fatto questa cosa per te, un atto di carità. E così magari nascerà un rapporto e da quello, magari attraverso di te, una persona si avvicinerà a Dio. Allora finché noi siamo su questa terra, siamo chiamati a una missione, ad annunciare Cristo ai nostri fratelli in modo che lo possano comprendere. Se uno è lontano e gli parlo del rosario, magari si mette a ridere, se gli regalo una torta, dice però questa che prendo in giro, forse c'è qualcosa di interessante. Allora abbiamo spazio forse per un'altra domanda. Pronto?
Pronto?
Sì, con chi
Padre,
parlo?
Buonasera. Senta, sono Ruffana da Roma.
Da
certo
Roma,
che
bene.
A sta avvicinati a Gesù è una fatica enorme. E come ha detto il secondo intervento la signora, del tempo ha parlato. Il tempo è preziosissimo, perché se noi allunghiamo la mano lassù, il Signore non ce la lascia mai, perché... Dio è una cosa grande, ci ha creato noi, ha creato il mondo, perciò ha creato la perfezione e noi diciamo se riusciamo a chiappargli bene la mano e come ha detto lei tutte queste belle cose dei salmi, della musica, a farci prendere dai cose buone e belle e sempre pensando a Dio, e Dio è una cosa enorme, se c'entra dentro Dio diventiamo ricchi interiormente, ci dà la forza di vivere, proprio di vivere, e questo tempo prezioso non toccherebbe mai lasciare Gesù, i suoi pensieri, Dio, Gesù, Santa Maria Vergine e tutti gli angeli santi, se noi li imploriamo e ci teniamo vicini. Specie nei momenti che abbiamo di scoraggiamento, di dolori, e allora non ce la lasciano mai a mano. Io ho constatato questo nella mia vita, è stata una cosa grandiosa e dicevo tante volte, ma Signore, ma io non sono degna che mi fai sentire qua, gioia tua, non sono degna. Quando che andavo in chiesa con mio marito correvo come se fossi andata a un teatro e tutt'oggi come vado la mattina a messa presto e mi sento una signora, leggiamo i salmi che mi entrano dentro e dico grazie Dio, grazie Dio, grazie Dio che mi dà questa gioia e questa forza.
Bene, allora queste testimonianze da Roma, abbiamo speranza da Roma che la fede è ancora viva, poi i romani sono così simpatici, allora questa espressione che ha usato lei, che se noi allunghiamo la mano a Dio lui non ce la lascia mai, allora questa espressione qui che ha detto lei è proprio quella che dice il Salmo, a te si stringe l'anima mia e la forza della tua destra mi sostiene, e tu ci hai dato questa immagine della mano della gioia che vivi stando vicino a Dio. E poi hai detto una cosa bellissima: quando vado in chiesa mi sento una signora. Allora, tante volte le donne si lamentano perché il marito non le guardano, non le dice ti amo, ti voglio bene, lui gli dice ma te l'ho già detto, basta. E allora però una donna vuole sempre sentirsi dire che è amata. E allora quello che tu hai detto, quello che sperimenti quando vai in chiesa a dire le lodi alla liturgia, ti senti una signora. Perché? Perché senti che Dio ti sta, che Dio ti dice ti amo, che Dio non solo te lo dice, ti comunica il suo amore, questo ci dà la gioia. Allora abbiamo un compito, cari amici, testimoniare questa gioia ai nostri fratelli che lontano da Dio giacciono nell'oscurità e nella tristezza. Questa gioia perché, come dire, è passata l'idea che la Chiesa è una noia e che ci sono cose più divertenti, però basta che guardiamo una serie TV e poi dopo vediamo quanto ci annoiamo e quanto invece con la preghiera, la meditazione, noi il nostro cuore inizia a sperimentare questa gioia. Il nostro compito è portare questa gioia a tutte le persone che incontriamo, anche parlando esplicitamente di Cristo. Quello che avete ascoltato nelle tenebre, ditelo nella luce, e quello che avete ascoltato nei posti nascosti dove pregate, ditelo sopra i tetti, così ci ha detto Gesù. E allora, se qualcuno di voi comunque vuole approfondire, vuole riprendere queste meditazioni che faccio su Radio Maria, può trovare anche sui miei libri, che quello sui Salmi, l'ultimo che ho pubblicato, si intitola Il tempo di chi prega.
Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.